Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questo episodio saranno con noi Valerio e Sara. La puntata di oggi avrà come tema, riprenderà un po' un tema già trattato, che era il ciclo sulle eresie. E proprio oggi, riprendendo appunto questo tema, andremo a parlare, andremo a trattare un'eresia, ci occuperemo di un'eresia del terzo secolo d.C., del manicheismo, e di un, accanto a questa eresia parleremo anche di una grande figura di santità, un grande santo cattolico, cristiano, che è Sant'Agostino, che fu, diciamo, abbracciò il manicheismo prima di convertirsi poi alla fede cristiana, e dopo fu un grande, diciamo, ecco, accusatore di questa eresia, quindi attaccò pesantemente questa eresia. Ecco, il manicheismo era un'eresia che nasce nel terzo secolo d.C. in Persia, eresia fondata da Mani, e aveva principalmente questa visione del mondo dualista. Un mondo separato tra bene e male, tra luce e tenebre, e identificava proprio la materia come il male assoluto e lo spirito come invece il bene assoluto. E quindi era una visione dualistica del mondo, della creazione, e chiaramente va a contrastare con quella che è la nostra fede cattolica. Poi ci sono, diciamo, vari, ecco, diversi punti fondamentali del manicheismo. Prima, appunto, è questo dualismo radicale. Quindi era proprio una divisione ontologica tra due principi eterni e indipendenti, ecco, il bene e il male. Poi c'era un secondo punto che è un punto cruciale. E direi che ritorna spesso in altre eresie, anche più avanti nei secoli, che era il disprezzo della materia. Quindi il manicheismo vedeva proprio la materia come intrinsecamente malvagia. E poi c'era la negazione della libertà umana, l'essere umano era in balia di forze cosmiche, quindi quasi predestinazione, quindi un destino già scritto. Anche questo viene ripreso da molte eresie più avanti nei secoli, anche eresie tutt'oggi contemporanee. E poi, punto fondamentale e gravissimo, era proprio il rifiuto dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, sia dell'incarnazione sia della sua morte, risurrezione, e quindi della redenzione per mezzo della croce e del suo sacrificio. Ecco, a causa proprio di queste deviazioni, il manichismo come eresia, quindi fu trattato dalla Chiesa, e venne condannato in vari concili, per esempio il concilio di Nicea e di Costantinopoli. E poi, appunto, come detto già prima, Sant'Agostino, quindi vescovo di Ippona, che da ex seguace, ecco, appunto, quindi manicheo, divenne uno dei più grandi oppositori, confutando poi, ecco, tutte le tesi che vogliamo di questa filosofia, di questa eresia, proprio nelle sue opere teologiche. E poi non possiamo che ricordare anche Papa Leone Magno, che prese proprio una posizione decisa contro i manichei, pronunciando proprio condanne esplicite. Giusto una piccola nota a margine prima di dare la parola a Valerio, che tratterà proprio una relazione importante estesa sul manicheismo. Ecco, come ho detto prima, una eresia che non esiste più di per sé come manicheismo, anche se le idee purtroppo continuano a trovare nuova vita, se vogliamo, in eresie moderne. Un'eresia, per esempio, più avanti nei secoli furono quella dei Catari, che aveva molti punti di contatto col manicheismo, ma anche tutt'oggi sono molte eresie, diciamo, esoteriche, filosofie strane, eccetera, che vanno a vedere questa divisione proprio del mondo, quindi non accettano l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo, quindi del Verbo Dio, la seconda persona della Santissima Trinità venuta nella carne, non lo accettano, dire, è una cosa bellissima proprio. E poi ecco questa visione del mondo come cattivo, che la materia è cattiva e che c'è proprio una divisione netta tra bene e male. Però insomma, ecco, non è proprio così, la verità è un'altra. E per comprendere meglio appunto le sottigliezze anche di questa eresia, che anche qualche cristiano di buona fede potrebbe cadere in queste sottigliezze, in questi punti ecco, forti di questa eresia, ecco, passo subito la parola a Valerio, che appunto andrà a illustrare questa relazione proprio su questa eresia del terzo secolo d.C. A te, Valerio.
Via, ti ringrazio molto Diego, un caro saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori. Ebbene, il manicheismo, come anticipavi già tu Diego, consistette sostanzialmente in una religione autonoma fondata nel III secolo dal predicatore Mani e che come dottrina si può considerare a buona ragione come una forma di gnosticismo dualistico, il quale, fondendo in maniera sincretista elementi diversi di varie religioni, andava a contrapporre sul medesimo piano il male, e quindi il diavolo, le tenebre, il mondo materiale, per l'appunto, generato dal male, da questo mondo oscuro, al bene, ovvero a Dio, la luce, che si configuravano nel mondo spirituale. Ma qui viene il punto, perché secondo Mani il Dio venerato dalle religioni e quindi anche dal cattolicesimo sarebbe in realtà un demonio, mentre il vero Dio sarebbe ignoto all'uomo come una sorta di Dio nascosto. E Mani inoltre pretendeva di aver ricevuto le sue conoscenze esoteriche da una speciale rivelazione, ma non ammettendo in questo influenze umane nella formazione dei suoi insegnamenti. Su di lui possiamo notare una marcata influenza di Marcione, dunque dell'eresia marcionista, come che abbiamo già discusso in una puntata precedente, così come anche la separazione del Dio Padre e insieme a lui di Gesù Cristo dal vero Dio creatore, con la negazione dell'incarnazione, perché secondo l'idea di Mani tutto ciò che è carne sarebbe praticamente soggetto ad una maledizione, perché non proverrebbe dal Dio, quindi dal bene, dal mondo spirituale, ma unicamente dal demonio, dal male, quindi dalla negazione, dall'assenza del bene. E quindi qui vediamo anche poi nell'organizzazione gerarchica dei credenti una certa influenza marcionista, come erano divisi tra perfetti o eletti e uditori, quindi semplici accoliti, possiamo dire. In ogni caso è centrale nell'insegnamento di Mani la cosiddetta epica dei due regni, e sarebbe la lotta costante tra il regno della luce e quello dell'oscurità, ove attraverso un continuo processo all'interno della storia umana, la luce che influisce sulla condotta e sulla psicologia umana viene gradualmente rimossa dal mondo materiale e restituita a quello spirituale da cui proviene, attribuendo così all'essere umano la missione di separare il male, cioè l'ombra e il mondo materiale, dal bene con la luce e il mondo spirituale. E dunque da questo deriva l'opposizione alla materia, quindi alla carne, a tutto ciò che naturalmente fa parte della vita materiale, terrena dell'uomo, comprese le unioni sessuali, il matrimonio, l'astinenza da determinati cibi e bevande, come l'astinenza dalle carni, da tutto ciò che ha una derivazione animale. E questa concezione è stata naturalmente influenzata anche dal movimento, cioè in particolare dal movimento gnostico, trovando persino ispirazione anche in testi apocrifi di ispirazione gnostica, come ad esempio vediamo per la credenza manichea che Cristo fosse stato crocifisso in ogni roccia ed albero, che questo che trova corrispondenza nell'apocrifo Vangelo di Tommaso. oppure la croce di luce dei Manichei era stata citata negli Atti di Giovanni e così via. Questa religione creata da Mani e figlia del gnosticismo si configurava inoltre come puramente razionale, quindi in netto contrasto con il dogma cristiano, ovvero con la verità rivelata da Dio unicamente nella persona divina di nostro Signore Gesù Cristo. E voi sapete cos'è appunto la rivelazione del Signore: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E invece Mani pretendeva di possedere una risposta per tutto lui, personalmente, di poter spiegare l'origine, la composizione e il futuro dell'universo. E in questo senso era una vera gnosi, poiché, secondo Mani, la salvezza poteva arrivare solamente attraverso la conoscenza. In campo etico del manicheismo, come anticipavo prima, prevede un ascetismo molto rigoroso sia dal punto di vista sessuale che alimentare, arrivando a proibire il matrimonio, le relazioni sessuali, l'uso di determinate bevande e cibi, proprio per il compito dell'uomo di staccarsi, di contrastare il mondo materiale creato dal male e di riportare tutto a quello spirituale, al mondo della luce. E come vedremo a breve nell'analisi di Sara, questa dottrina suscitò un grande interesse fra molti intellettuali, a partire proprio da Sant'Agostino, prima della sua conversione, tanto da divenirne un seguace, un adepto, ma in seguito proprio alla conversione al cattolicesimo, ne fu un acerrimo nemico, scrivendo, forse appunto il più grande nemico, scrivendo ben 10 opere contro questa eresia. E infine, nel Medioevo, come anticipavi tu, Diego, il manicheismo ebbe anche un forte influsso sul movimento eretico dei Catari o Albigesi, quello per capirci, per contrastare il quale la Santa Vergine Maria donò a San Domenico di Guzman l'arma incruenta, ma allo stesso tempo invincibile, del Santo Rosario, proprio per ottenere la conversione dei Catari e l'estirpazione di questa eresia, come difatti avvenne con la preghiera, quindi con la grazia di Dio, ancor più che con qualsiasi opera umana o intellettuale, con qualsiasi convincimento accademico. E anche il catarismo, infatti, vediamo appunto qualche analogia con il manicheismo, era una dottrina dualista, con due principi che reggono il cielo e la terra, uno cattivo che ha creato il mondo e l'altro buono, quindi la materia, il mondo visibile sarebbe opera del Dio cattivo e dunque la carne colpita da una maledizione. Gli adepti pertanto dovevano astenersi dalle relazioni sessuali e da tutti gli alimenti di origine animale. Anche per questo motivo negarono l'incarnazione, perché Gesù, secondo loro, non era di natura divina, ma solo spirituale, quindi anche la passione era stata, la morte in croce di nostro Signore era stata in realtà simulata, e difatti provavano, ad esempio, orrore per il segno della croce. Per essi la salvezza consisteva in una pratica morale che poteva permettere di liberarsi dalla materia e tornare così alla propria origine spirituale con una serie di reincarnazioni successive. Ed era inoltre proibito ogni tipo di uso della forza, il servizio militare e il giuramento, il che ripose pure in opposizione allo Stato. Ma il recupero dell'origine spirituale era significato da una sorta di battesimo dello Spirito Santo o consolamentum, come si usava dire, una specie di rito di accoglienza che, attraverso l'imposizione delle mani, operava la remissione di tutti i peccati. Esso vincolava i perfetti, distinguendoli dai semplici credenti, e vedete chiaramente l'analogia con i manichei, con la distinzione tra gli eletti e i semplici accoliti, in una via di povertà, di penitenza e di castità. E solo i perfetti erano sicuri della salvezza, mentre ogni caduta, ogni genere di errore era considerato irreparabile ed era volutamente impedito, finanche con il suicidio, la cosiddetta endura, lasciandosi morire di fame o tagliandosi le vene per dissanguarsi. E vedete il pervicace, il grandissimo inganno che si cela dietro questa falsa religione, dietro questa filosofia gnostica, dietro questa eresia, l'inganno proprio del demonio per togliere alle anime la vita della grazia, la vita vera dello spirito, che è un'armonia totale e luminosa tra la vita spirituale, appunto, e la vita anche materiale, quella terrena, in un perfetto connubio tra mente e corpo, come sarà significato anche proprio dalla resurrezione finale della carne, già operata e quindi ottenuta gloriosamente nella persona, cioè manifestata nella persona di nostro Signore Gesù Cristo per portare l'uomo alla salvezza e quindi alla felicità eterna del paradiso. E quindi questo inganno che porta quindi l'uomo a distaccarsi, a essere traviato, a perdere la cognizione, la visione, la reale conoscenza appunto tenuta dalla rivelazione del suo fine, del suo scopo, del senso pieno della sua esistenza secondo il meraviglioso disegno d'amore di Dio compiuto poi con il sacrificio sommo e santo della croce del Signore Gesù per la redenzione dell'uomo dal peccato. Sempre per tutti coloro che avranno voluto corrispondere alla croce, corrispondere al dono d'amore infinito del Signore. E vedete pertanto quanto subdola, ingannevole e purtroppo persuasiva si sia rivelata l'azione dell'agnosi in particolare, perché queste eresie non sono altro che un'altra faccia dell'agnosi per se stessa. Ecco, questa azione su tante anime attraverso i secoli e nelle diverse forme in cui essa si è manifestata, in questo caso appunto con il manicheismo e il catarismo. Quindi questa missione, questa salvezza operata da nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo nella Santa Chiesa Cattolica, è stata contrastata in ogni modo, sotto tutte queste specie, dal demonio, proprio perché in essa si realizza la perfetta coerenza ed armonia tra la fede e la retta ragione, tra la natura umana materiale e quella spirituale rispondente alla creazione e al dualismo, al realismo cristiano. E vediamo allora quanto sia importante la missione di ognuno di noi nel sapere riconoscere e combattere questi errori ed eresie presenti anche oggi sotto altri aspetti, magari o di credenze, superstizioni o filosofie stravaganti e strampalate. Ecco, fare proprio come la Chiesa, la vera Chiesa, ha sempre fatto in ogni epoca storica, e in particolare nelle persone dei grandi santi come Sant'Agostino per i manichei, come vedremo a breve, e San Domenico, ad esempio, contro i Catari. Prendiamo dunque esempio da loro e combattiamo tutte le eresie che imperversano nel nostro tempo. Massimamente ci tengo a ricordare il relativismo e l'indifferentismo religioso, questo sincretismo e falso ecumenismo che vorrebbe affermare che tutte le religioni sono vere, buone e valide, vie diverse che condurrebbero alla stessa meta, linguaggi diversi per affermare un identico, fantomatico, falso Dio, mentre noi sappiamo, come ci ha rivelato nostro Signore Gesù Cristo, che solo Lui è via, verità e vita, e nessuno perviene al Padre se non per mezzo di Lui, senza il quale, senza il cui santo sacrificio della croce e la fede e l'adesione alla sua parola, al suo insegnamento, non può esserci salvezza. E concludo qui l'intervento, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e ripasso la parola a te, caro Diego. Ave Maria.
Grazie Valerio, veramente per questa tua relazione, come hai spiegato bene il manicheismo, che cos'è, che cosa è stato, e soprattutto sulla parte, diciamo, finale anche di stare molto attenti, perché alla fine muta di continuo, ecco, l'eresia, le varie eresie mutano e si insediano e si insinuano in modo sottile, come sottile è stato l'inganno del serpente per Eva, quindi per Adamo ed Eva, e come sottile è sempre il demonio nell'ingannare, diciamo, nel trascinare poi più anime possibili lontane da Dio, purtroppo. Mentre parlavi, a me sorto e condivido, insomma, con chi ci sta ascoltando, con voi chi ci sta ascoltando, queste riflessioni. Mi veniva da pensare al veganesimo, proprio perché, appunto, ecco, c'è questa visione, appunto, del manicheismo, del corpo, della materia, dell'astinenza. Diciamo, anche da alcuni cibi, da alcune bevande, ecco, questa cosa portata allo stremo, no? Tutt'oggi, diciamo, queste filosofie, dottrine New Age, che appunto bisogna depurarsi, non bisogna mangiare insomma, carne animale, bisogna avere rispetto per la natura, tutta una serie di cose, ma purtroppo c'è un inganno demoniaco, perché il demonio, l'angelo di luce. Quindi su 10 cose giuste, magari dice 9 cose giuste e una sbagliata, però è proprio quell'una cosa sbagliata che ti trascina lontano da Dio. Quindi bisogna stare veramente molto attenti. Poi mi sono venute alla mente due, diciamo, ecco, passi della Sacra Scrittura, il Nuovo Testamento, la prima lettera di Giovanni. Che cito: da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio. Manichei negavano questo, come hai detto tu, Valerio, appunto. Negavano l'incarnazione del Signore Gesù Cristo. Ecco, questo già li poneva, per parola di Dio scritta, fuori dalla verità. Quindi li poteva già nell'eresia. E poi l'altro episodio che mi veniva alla mente, proprio collegandomi appunto allo stesso veganesimo spinto, con questa cosa, non mangiamo animali, non mangiamo più i derivati della carne, cioè, mi ha alla mente due passi: uno degli Atti degli Apostoli, in cui San Pietro ebbe la visione, no, di quella tovaglia che scendeva, c'erano quadrupedi, rettili, uccelli, insomma, e una voce che diceva: prendi, ammazza e mangia, cioè tutto è lecito, quello voleva dire. E mi viene alla mente il passo di Vangelo in cui dice il Signore Gesù Cristo, dice appunto, il male, diciamo, l'impurità non deriva dalle cose che l'uomo ingerisce, ma dalle cose che butta fuori dalla bocca, che è il cuore, quindi sono dal cuore che vengono le cose cattive e non dagli alimenti e dai cibi. E questo, ecco, appunto, riguarda questo aspetto materiale del manichesimo. Appunto vedevano il corpo umano come qualcosa di un ostacolo a, diciamo, qualcosa di malvagio, cosa che non è, perché, come hai sottolineato tu, questo Signore Gesù Cristo quel corpo lo ha reso glorioso nel giorno della sua risurrezione, come renderà il corpo glorioso ognuno di noi, ecco, se moriamo in grazia di Dio, chiaramente. Se saremo degni di guadagnarci appunto il paradiso. E poi l'ultima cosa è appunto questo dualismo tra bene e male. È falso. Noi dobbiamo pensare al mondo come un foglio bianco e vedere il male come una goccia di inchiostro nero che è caduto sul foglio. Non c'è dualismo. È tutto bene, siamo stati però feriti dal peccato originale, che ce lo portiamo come ferita, come macchia, e quindi la tentazione demoniaca, sono una macchia, ma non è un dualismo. Quindi stiamo attenti a questo. Dio non deve essere posto allo stesso piano del demonio, Dio non deve essere messo come in antitesi, come sono due facce della stessa medaglia, assolutamente no. Ecco, queste sono purtroppo anche convinzioni che tante volte si sente in giro, tutta una serie di cose. E bisogna stare attenti. E poi ecco, sull'ultima tua un po' quasi arringa, no? Bella carica, ecco, questo sincretismo religioso che porta semplicemente alla distruzione e nega poi quello che è anche il mandato del Signore Gesù Cristo, predicare il Vangelo ad ogni creatura. Invece, che Vangelo stanno predicando? Ci fermiamo qui per questa prima parte della puntata, sarà un breve pausa musicale e poi ritorniamo. Maria, eccoci ritornati in vostra compagnia per questa seconda parte della puntata dei Santi e Giovani. Come già detto, ci stiamo dedicando al tema dell'eresia, del manicheismo e anche, diciamo, in antitesi, della vita di Sant'Agostino. Ed ecco che in questa seconda parte, sarà arricchita dal commento di Sara, a cui do subito la parola a te, Sara.
Ave Maria, grazie Diego e un saluto a tutti voi cari ascoltatori. Bene, sicuramente ecco, una cosa interessante che è stata fatta notare durante questa puntata è il fatto che il manicheismo abbia fatto presa sul cuore degli uomini in un periodo come quello di Sant'Agostino, ma che in qualche modo questa eresia in diverse forme continua a perpetrarsi ancora oggi. Infatti, sicuramente si possono paragonare un po' i nostri tempi a quelli che viveva Sant'Agostino, perché sono tempi di grande confusione e quindi, diciamo, quando c'è un periodo di confusione è più facile ovviamente cadere negli errori. E questo errore fu un errore a cui appunto aderì anche Sant'Agostino, che ce ne parla nelle sue confessioni, e da cui possiamo quindi trarre una testimonianza diretta, no, di quella che fu l'eresia manichea, di come furono anche gli uomini che la propagavano. E allora cerchiamo, ecco, con dei brevi passi delle confessioni di fare un piccolo excursus, diciamo, del periodo in cui Agostino aderì al manicheismo e del momento in cui se ne distacca e diciamo, comincia ad aderire alla fede cattolica, seppur ancora non pienamente, possiamo dire, però. È importante il fatto, no, che lui dice almeno mi sono staccato dalla menzogna. Bene, diciamo, a Sant'Agostino vivrà, dice, sotto il giogo del manicheismo per un periodo di 9 anni, dal 19° al 28°. Dice lui, cadendo e traendo in agguati tra inganni subiti e attuati, in preda a diverse passioni, pubblicamente praticando l'insegnamento delle discipline cosiddette liberali, occultamente una religione spuria, superbi nel primo, superstiziosi nella seconda, in entrambi vani. Ecco, quindi qui ci parla anche proprio di questo carattere superstizioso, no? Che caratterizza l'eresia manichea. E poi ecco un'altra parola, un altro termine chiave è sicuramente la superbia che caratterizza sempre l'eresia e il fatto che viene praticata in maniera occulta, perché noi sappiamo benissimo che il bene può essere praticato alla luce del sole, invece quando qualcosa è occulto, insomma, dobbiamo avere qualche campanello di allarme. Sono interessanti le parole che Agostino usa per descrivere anche le persone che aderivano al manicheismo, che appunto definisce come uomini orgogliosi, farneticanti, carnali e cerlieri all'eccesso. E qui possiamo anche trovare, no, quel dualismo di cui parlavamo, in cui si contrappone la materia alla spiritualità in qualche modo e che poi va sempre a sfociare in qualche eccesso. Quindi quando vediamo una persona estremamente spiritualista, estremamente, ecco, pura in alcuni atteggiamenti, no? Come dicevamo prima, controllare magari in maniera ossessiva il cibo che si mangia, siamo certi che qualcosa all'interno del suo cuore tanto puro non è. E quindi cerchiamo insomma di fare attenzione alle idee che questa persona propone, non alla persona in sé. Okay? E quindi dice, continua Sant'Agostino dicendo che il nome di Dio, quello del Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo erano sempre sulle labbra dei manichei. Ma soltanto, dice, come suoni e strepito della lingua, per il resto il loro cuore era vuoto di verità. Eppure Sant'Agostino, anche nel suo errore, vedeva la presenza di Dio, nonostante lui fosse lontano da Dio, in realtà Sant'Agostino stava cercando la verità. E quindi dice, ma io neppure delle tue prime creature, bensì di te sola, di te verità, non soggetta a trasformazione né ad ombra di mutamento, avevo fame e sete. E poi continuo. Eppure io ingoiavo quelle menzogne perché le credevo te, ma senza avidità, perché nella mia bocca non avevi il tuo reale sapore, non essendo davvero tu quel insulse finzioni. E senza trarne un nutrimento, anzi un esaurimento sempre maggiore. Ecco, questo in qualche modo si può anche far comprendere come le persone ovviamente cercano sempre il bene. L'essere umano è sempre portato, sempre diretto al bene. Ovviamente non ci si va a infilare in una setta pensando questa cosa mi farà male. E questo è appunto l'inganno del maligno. E quindi ci si inganna che lì ci sia la verità, no? Poi ovviamente una persona, diciamo, onesta che continua a ricercare la verità, che non è appagata dalle mezze verità, dalle menzogne, va oltre. Altre persone magari possono rimanere intrappolate, no? In queste sette, in queste eresie. Però dobbiamo considerare che anche quando noi siamo lontani da Dio, come era Sant'Agostino in questo periodo, Dio lavora sempre per noi. Ecco, a questo punto, diciamo, ci spostiamo un po' più in là negli anni, Agostino inizia ad accorgersi che i manichei non erano poi tutto questo quest'oro, no? Questo, non è tutto oro quello che luccica, diciamo, luccicavano molto, però di sostanza c'era poco. E infatti uno degli incontri che gli fece capire questo fatto fu proprio un vescovo manicheo di nome Fausto, che era molto acclamato dalla setta perché veniva ritenuto come una sorta di santone, un grande predicatore, possiamo dire, no? E quindi attendeva con ansia l'incontro con questo Fausto per comprendere meglio, no, la dottrina, per fargli delle domande. Tuttavia, nell'attesa di questo incontro, Agostino iniziò già ad avere dei dubbi sulla setta. E infatti dice: è vero che i manichei potevano magari predire in anticipo le eclissi della luce, del sole e della luna, però fa anche questa considerazione, dice: ma se lontani ed eclissati dalla tua luce per la loro empia superbia, prevedono con tanto anticipo l'offuscamento futuro del sole, non vedono però il loro presente, poiché non ricercano lo spirito religioso, l'origine del proprio ingegno con cui eseguono queste ricerche, o se si scoprono tue creature, non si donano a te e con slancio affinché tu conservi le tue creature. Ecco, in questo atteggiamento appunto di superbia, sicuramente possiamo vedere, no, tanti magari scienziati anche dei nostri giorni che studiano le galassie, studiano i pianeti, studiano l'universo e dicono, c'è cioè una frase famosa, no? Ho studiato per tanto tempo il cielo, ma Dio non l'ho mai trovato. Purtroppo non si trova, appunto, come dice Sant'Agostino, per la superbia dell'uomo che vuole conoscere, ma non vuole poi sapere qual è la causa dell'oggetto che conosce, non vuole accettare anche il fatto di essere egli stesso una creatura che viene sorretta da un creatore, no? La cui esistenza è fornita da un'entità superiore. Quindi ci troviamo poi nel momento in cui Agostino incontra Fausto, e però viene deluso da questo incontro. E descrive le sue parole come dice, i più preziosi calici di un elegantissimo coppiere. Quindi erano delle parole belle, ma di fatto vuote. E dice ancora: di simili discorsi le mie orecchie erano già sature, non mi apparivano migliori per essere detti meglio, o veri per essere eloquenti. Eppure continua dicendo, ma per mio conto ero già stato ammaestrato dal mio Dio in modi mirabili e segreti. E continua rivolgendosi a Dio, e credo che fosti tu ad ammaestrarmi, perché si tratta della verità, e fuori di te nessun altro è maestro di verità, ovunque e da dovunque splenda la sua fama. Avevo già imparato da te, dunque, che un argomento esposto non deve sembrare vero perché esposto eloquentemente, né falso perché risuonano confusamente le parole dalla bocca, ma neppure vero perché espresso rozzamente, né falso perché forbito il discorso. Cade invece della sapienza e della stoltezza come dei cibi utili e nocivi. Sono somministrabili con parole ornate o disadorne, come entrambi quei cibi con piatti civili o rusticani. E quindi ci sta dicendo qui di fatto che la verità ha dei è potente per sé, è luminosa per sé. Certo, ovviamente è un discorso eloquente, ben fatto, può essere utile, no, per affermare la verità, ma anche un discorso fatto rozzamente, pensiamo a qualche santa molto semplice, tipo Santa Bernadette, che conosceva appena, diciamo, la lingua del suo luogo natio, eppure ha parlato dell'Immacolata Concezione, ad esempio. E questo però non fu il caso della personalità che incontrò in seguito Sant'Agostino, che invece, diciamo, aveva molta eloquenza, e questa è una cosa bella, secondo me, dei santi della Chiesa Cattolica. Ci sono i santi che hanno scritto, santi che hanno studiato, e sono molti. E ci sono anche santi semplici, magari tra virgolette incolti, a cui però sono stati rivelati grandi misteri. Quindi dicevamo che Agostino si sposta a Roma, dopodiché arriverà a Milano, dove incontrerà Ambrogio. E dice subito questo su Ambrogio: dice, io pure presi subito ad amarlo, dapprima però non certo come maestro di verità, perché non avevo nessuna speranza di trovarla dentro la tua chiesa, quindi dentro la chiesa di Dio, bensì come persona che mi mostrava benevolenza. Frequentavo assiduamente le sue istruzioni pubbliche, non però mosso dalla giusta intenzione. Volevo piuttosto sincerarmi se la sua eloquenza meritava la fama di cui godeva, oppure ne era superiore o inferiore. Ecco, questa cosa anche è importante, il fatto che Agostino si avvicina ad Ambrogio non perché è affascinato dalle verità della Chiesa Cattolica, ma perché lui ci dice, un po' per testare l'eloquenza di Ambrogio, ma anche per la sua benevolenza. E qui ci sta un po' quel detto di San Filippo Neri, quando dice si attirano più mosche con il miele che con l'aceto. Quindi ecco, questo atteggiamento di Ambrogio può essere di esempio anche per noi, che quando magari ci approcciamo a una persona atea o che segue confusamente insegnamenti New Age, insomma, tutte le cose di cui abbiamo parlato, cercare come prima cosa di essere testimoni del Vangelo piuttosto che magari far calare il Vangelo dall'alto. E diciamo, per voler fare troppo, poi si rischia di non fare nulla. Quindi essere testimoni nell'accettare la persona che abbiamo davanti, che non vuol dire accettare e condividere le sue idee, ma vuol dire accettare la persona in quanto figlia di Dio. E quindi mostrarsi benevoli verso questa persona, che magari inizialmente potrebbe essere molto indietro rispetto a noi, no? In un percorso di fede, ma potrebbe poi superarci. Una parte anche importante nella conversione di Sant'Agostino l'ha giocata sicuramente sua madre, Santa Monica. E Sant'Agostino ci parla di quando lui raccontò a sua madre di aver abbandonato la menzogna manichea, e però disse, scrive: nessuna esultanza scomposta commosse il suo cuore alla notizia che quanto ti chiedeva ogni giorno, si rivolge sempre a Dio, quanto ti chiedeva ogni giorno fra le lacrime di compiere, si era compiuto. Se non avevo ancora colto la vita, ero però stato ormai tolto dalla menzogna. E poi ci riporta questa frase di Santa Monica, che dice: credo in Cristo che prima di emigrare da questo mondo ti avrò veduto cattolico convinto. E dice: questa la risposta che diede a me. Ma a te, fonte di misericordie, diede più intense preghiere e lacrime affinché affrettasse il tuo aiuto. Quindi abbiamo da una parte Sant'Ambrogio con la sua ricerca della sapienza, ecco, questa anche è una cosa importante. L'esempio di Ambrogio come colui che cerca la sapienza e che deve essere modello anche per noi, perché quanti cattolici ci sono che non conoscono neanche la propria religione, non conoscono le proprie tradizioni, il perché di alcune feste, invece dobbiamo sempre informarci, coltivarci. E quindi da una parte Ambrogio, da una parte le preghiere e le lacrime di Santa Monica. Continua Sant'Agostino dicendo che, vabbè, qui parla ancora del fatto che sua madre comunque amava molto Sant'Ambrogio e insomma questo fu da esempio anche a Sant'Agostino e continua poi parlando del fatto che si accorse più tardi, dopo aver abbandonato la dottrina manichea, la fallacia di quella stessa eresia. E ci dice una cosa importante, ci dice, fin da allora però, dal momento in cui l'abbandona, ebbi la certezza della loro incertezza. Benché un tempo le avessi tenute per certe, quando sferravo alla cieca attacchi e accuse contro la tua Chiesa cattolica, ignaro che insegna la verità, ma non insegna le dottrine di cui l'accusavo gravemente. Ecco, anche qua vediamo come l'ignoranza porta poi le persone a scagliarsi contro la Chiesa cattolica, no? E un'altra cosa interessante è quando lui dice: ebbi la certezza della loro incertezza, quindi l'incertezza delle dottrine manichee, perché noi dobbiamo pensare che una filosofia giusta, può essere anche la filosofia aristotelica, si vede subito se è corretta, se porta al bene, perché non lascia dubbi. Invece, il manicheismo, era pieno di incertezze. E questo un po' possiamo riportarlo, no, ai giorni nostri quando si parla di relativismo. Il relativismo è tutta un'incertezza perché non esiste verità e questo già ci dice ampiamente di come sicuramente è una ideologia, una filosofia fallace. E poi ecco, interessante questo fatto, no? Dice lui attaccava, sferrava accuse alla cieca contro la Chiesa cattolica, ma su dottrine che la Chiesa neanche insegnava. E quindi pensiamo adesso a quanti persecutori della Chiesa cattolica magari incolpano la Chiesa cattolica per cose che non sono neanche vere. E quindi anche qui sicuramente c'è la necessità di informarsi, di coltivarsi. Ecco, concludiamo poi parlando del fatto che una delle cose che colpì Sant'Agostino nelle prediche di Ambrogio fu il fatto che Sant'Ambrogio spiegava alla scrittura e non la prendeva alla lettera come invece facevano i manichei e come molte persone fanno adesso, no? Ma Ambrogio diceva: la lettera uccide, lo spirito invece vivifica. E conclude Sant'Agostino dicendo che dicendo: potevo guarire con la fede, cosicché l'occhio della mia mente si fissasse più puro sulla tua verità permanente e indefettibile. Ma come accade di solito che dopo aver incontrato un medico cattivo si ha paura di affidarsi anche al buono, così la mia anima malata e risanabile soltanto dalla fede Respingeva la guarigione per timore di una fede sbagliata, resistendo alle tue mani. Quindi abbandona il manicheismo, ma ancora non crede fermamente nel cattolicesimo. E però, ecco quest'ultima frase, è emblematica, no? Della concezione un po' generale di Sant'Agostino, che dice: eppure co incominciai a preferire la dottrina cattolica, e dice: sotto il lavorio della tua mano delicatissima e pazientissima, Signore, il mio cuore lentamente prendeva forma. Quindi, diciamo, ci sta dicendo che ancora il suo cuore, la sua vita era guidata da Dio, che in qualche modo, anche quando era nell'errore, abbiamo visto, Dio ha permesso che lui si trovasse nell'errore, perché pensiamo quante volte, se non ci imbattiamo in un errore, non riusciamo a comprenderlo. E non per tutti è normale aderire magari ferventemente alla fede cattolica così dal nulla. E invece Sant'Agostino ci parla del fatto che Dio lo ha sempre guidato, lo ha sempre sostenuto, e che adesso, dopo aver abbandonato il manicheismo e dopo l'attesa paziente che ha avuto Dio nei suoi confronti, il suo cuore prendeva forma in Dio, appunto.
Grazie Sara per questo tuo intervento così appassionato, bello, molto ricco di spunti nella vita di Sant'Agostino, nella sua, diciamo, in quello che è stato poi il suo travaglio, se vogliamo, interiore, quindi gli anni passati appunto nella questa religione, in questo manicheismo e la voce di Dio che però incessante gridava in lui dolcemente, anche con dolcezza e con l'aiuto, se vogliamo, della provvidenza divina che guida anche gli avvenimenti della vita, come nel caso appunto di questi incontri che lui fece, che furono appunto l'incontro con Sant'Ambrogio, ma anche l'incontro col vescovo manicheo, no? Che appunto fu anche provvidenziale, lo deluse, no? Hai sottolineato. E quindi poi l'incontro con Sant'Ambrogio, che sicuramente lo ha ecco, aiutato in questo suo cammino nel conoscere Dio e anche nelle preghiere, nelle lacrime, nelle preghiere, nella costanza, in quella preghiera costante, continua. Della madre di Sant'Agostino e di Santa Monica. E quindi questo ci ricorda che dobbiamo sempre pregare per le conversioni, sempre pregare per gli altri, per chi è anche lontano da Dio. E per ultimo, ecco, giusto uno spunto, appunto, abbiamo detto che il manicheismo, diciamo, è stata, ormai non esiste più, questa eresia del terzo secolo. Che però si è ripresentata anche appunto nei Catari, quindi circa 700 anni dopo, e purtroppo si ripresenta sotto varie forme tutt'oggi, ecco, in altre eresie, diciamo altre visioni, ecco, New Age, come l'abbiamo appunto chiamato, sono così. E una frase di un vescovo dell'anno 1000, Alfano di Salerno, che mi veniva alla mente proprio riguardando e pensando appunto che per i manichei il corpo, ma la materia, era qualcosa di male, quindi da abbandonare, da odiare quasi, appunto. Invece, ecco, c'è questa frase di Alfano di Salerno, di questo vescovo cattolico, che dice proprio: Mundus erat mundus, mundus cum munda creares. Tradotto significa: il mondo era puro, puro, mentre tu, o Dio, creavi le cose pure. E difatti anche in Genesi, no? Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Il mondo, tutto quello che ha creato Dio, anche i nostri corpi, sono puri, sono cose buone. Tutta la materia, è buona, è tutta, insomma, alla fine è stata creata da Dio, sommo bene, quindi non può essere un qualcosa di male. Purtroppo, come ho detto, abbiamo detto più volte, siamo feriti dal peccato originale e quindi portiamo in noi i danni di questo peccato. Però, ecco, non dobbiamo cadere nella tentazione, appunto, e nell'errore che hanno fatto i manichei e tanti altri, di pensare che il corpo e le cose materiali, siano male. Ecco, quindi appunto anche il veganesimo, perché quello fa male, alcune bevande perché quelle fanno male. Ecco, fanno male perché magari se fanno male proprio perché fanno male, che uno non le tollera, è un discorso, ma non visto da questo punto di vista spirituale. Anzi, l'errore del manicheismo, ecco, consiste proprio nel vedere uno dei più gravi errori, insieme con quello della negazione dell'incarnazione, nel vedere il mondo come proprio intrinsecamente diviso tra bene e male, male, e considerare tutto ciò che è materiale, fisico, come male. Questo chiaramente è contrario alla nostra fede cattolica, che afferma invece che il mondo e il corpo umano sono buoni, anche se appunto feriti, siamo feriti nel peccato, col peccato originale, però sono buoni, sono creati da Dio e possono essere strumenti di grazia e di santificazione, ricordando che in uno stato di grazia e una vita sacramentale di preghiera, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità. Quindi, lasciamoci coabitare da Dio, vivendo in grazia di Dio, pregando, facendo una vita sacramentale, quindi andando a messa, perché è proprio lì, quella santa messa, in quel sacrificio del Golgota che si ripresenta, sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo per la salvezza e la redenzione dell'umanità intera, che si ripresenta in ogni santa messa, è lì che noi, ecco, riprendiamo il cammino, adoriamo Dio, sommo bene, e soprattutto preghiamo anche per la salvezza della nostra anima e per la conversione dei peccatori e di chi è lontano dalla conoscenza di Dio, e ricordandoci sempre appunto che lo scopo nostro in questo mondo è la salvezza dell'anima, salus animarum suprema lex, la salvezza delle anime, la legge suprema. Bene, cari amici radioascoltatori, grazie per la pazienza e per l'ascolto, di questa puntata, e siamo giunti al termine. E vi lasciamo come sempre alla programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata dei Santi ai Giovani. Ave Maria.